Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.
Non vogliamo più essere schiavi, anche se quanto più aggrada all'Europa e all'America di oggi. Ne vogliamo essere granelli di sabbia, polvere sui calzari altolocati, ma pur sempre calzari di tenente, colonnello di Vladimir Putin. Vogliamo essere liberi, lo pretendiamo, perché amiamo la libertà tanto quanto voi.
Abbiamo ascoltato un brano tratto dal libro La Russia di Putin. La puntata di oggi è dedicata alle violazioni dei diritti umani in Russia. La fine del comunismo non ha purtroppo segnato l'inizio della libertà e l'Europa orientale ha assistito recentemente a significativi movimenti di protesta popolare. Non solo si è diffusa una ribellione nei confronti dei regimi autoritari per difendere la libertà di espressione e opinione, ma contemporaneamente si sono verificati gravi fatti di sangue che hanno colpito popoli, scrittori, giornalisti e tanta gente comune.
Dopo il crollo dell'Unione Sovietica nel 1992 nacque la Federazione Russa. Da più di un decennio il potere politico ruota intorno a Vladimir Putin, che recentemente è stato rieletto per il terzo mandato. La forte ripresa economica avvenuta negli ultimi anni, anche grazie alle cospicue risorse energetiche, non è stata accompagnata parallelamente a un deciso rispetto dei diritti umani. Infatti, a partire dalla situazione delle minoranze etniche, per anni si è combattuta una guerra nella regione autonoma della Cecenia, che ha avuto come fatto più noto il massacro alla scuola di Beslan nel 2004. Anche in Ossetia del Sud c'è stato un conflitto armato tra la Russia e la Georgia nel 2008, che si è concluso con un accordo tra le due e il riconoscimento all'indipendenza per l'Ossetia del Sud e l'Abkhazia. Oltre a questa parte del problema, da anni è in atto un forte attacco a libertà di riunione e di manifestazione nei confronti delle minoranze sessuali, che molto spesso hanno subito vessazioni e intimidazioni, fino all'arresto solo per aver espresso il loro orientamento sessuale. Medesimi attacchi si sono verificati anche ai danni della società civile, impegnata nel dissenso al governo, con provvedimenti speciali.
La parte più esposta nella difesa dei diritti dei cittadini ad essere informati è stata sicuramente la stampa insieme a numerosi attivisti dei diritti umani. Si stima che siano stati uccisi più di 200 giornalisti, tra i quali per il loro forte impegno va ricordata Anna Politkovskaya nel 2006, mentre tra le esponenti del Centro dei diritti umani Memorial Natalia Esmetirova nel 2009, che ha seguito quelle dell'avvocato Stanislav Markelov e della giornalista Anastasia Baburova. La corruzione e la collusione tra la polizia, investigatori e pubblici ministeri sono state ampiamente percepite come una minaccia all'efficacia delle indagini e un ostacolo nei procedimenti giudiziari. I detenuti hanno frequentemente riferito di punizioni disciplinari illegali e negazioni di cure mediche necessarie. Infine, la violenza di stampo razzista continua ad essere un grave problema. Secondo i dati del Centro di Informazione e Analisi SOVA, 37 persone sono morte a causa di reati legati alla discriminazione e all'istigazione all'odio.
Adesso ascoltiamo Prospettiva Nevsky di Franco Battiato.
Un vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili, a tratti come raffiche di mitra, disintegrava i cumuli di neve. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. Seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne. Poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nijinsky. e poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. L'inverno con la mia generazione, le donne curve sui telai vicine alle finestre. Un giorno sulla prospettiva Nevsky, per caso vi incontrai Igor Stravinsky. E gli orinali messi sotto i lenti per la notte, un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E gli orinali messi sotto i letti per la notte, un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E studiavamo chiusi in una stanza, la luce fioca di candele e lampade a petrolio. E quando si trattava di parlare, aspettavamo sempre con piacere. Maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire.
In Cecenia è tutto così, sospeso. Siamo corpi, senza nulla dentro. Siamo nessuno. Una terra di nessuno. Una terra di nessuno.
Abbiamo ascoltato il brano tratto dal lavoro teatrale di Stefano Massini, Donna non rieducabile, interpretato da Ottavia Piccolo e centrato sul personaggio di Anna Politkovskaja. Intervistiamo ora la professoressa Elena Dundovic, membro di Memorial Italia e docente all'Università di Pisa alla Facoltà di Scienze Politiche. Natalia Estemirova, Stanislav Markelov, Anastasia Baburova, Anna Politkovskaja sono i nomi di alcuni degli oltre 200 giornalisti e difensori dei diritti umani uccisi nell'ultimo quindicennio in Russia. Quali ragioni si celano dietro questi assassini? Perché in molti casi gli omicidi sono rimasti senza un colpevole accertato?
Dopo il crollo dell'URSS nel 1991 e l'arrivo di Yeltsin al potere, molti giornalisti hanno perso la vita e la più nota di tutte è Anna Politkovskaja, che è stata assassinata nell'ottobre del 2006, ma Anna Politkovskaja non è stato altro che la 211esima giornalista uccisa dopo il 1991. E con lei altre firme importanti del giornalismo russo, ricordiamo per esempio anche Natalia Estemirova, che è stata uccisa in Cecenia nell'estate, nel luglio del 2009. Perché vengono uccisi questi giornalisti? Non casualmente spesso molti di loro sono legati a inchieste su temi scottanti della vita politica e sociale russa attuale. Anna Politkovskaja è nota per i suoi reportage sulla guerra in Cecenia, anche Natalia Estemirova si preoccupava, si interessava delle petizioni inoltrate da familiari, da famiglie cecene che avevano perso dei loro congiunti misteriosamente scomparsi durante la prima o la seconda guerra cecena. Altri giornalisti hanno perso la vita e guarda caso stranamente si occupavano di temi come le questioni nucleari o militari della Federazione Russa, problemi di inquinamento ambientale, scandali immobiliari legati a costruzioni immobiliari importanti. Ecco, mi sembra di poter dire che spesso i giornalisti le cui inchieste sono legate a temi scottanti rischiano in prima linea la propria vita. E a conferma di ciò rimane l'interrogativo: come mai spesso i processi non si concludono, si trascinano per anni o si concludono con un niente di fatto? Per esempio il processo sui presunti colpevoli dell'assassinio di Anna Politkovskaya è un processo ancora aperto, molto travagliato, ecco, quindi sono morti e processi che lasciano molto in sospetto riguardo alla tutela dei diritti umani nella Federazione Russa oggi.
Tra il 1994 e il 2006 la Cecenia è stato il tragico teatro di ben due guerre in cui innumerevoli sono state le violazioni dei diritti umani. Quali sono le motivazioni per le quali sono scoppiati due conflitti? E qual è l'attuale situazione nell'intero Caucaso del Nord?
Dunque, le due guerre sono scoppiate, la prima tra il 1994 e il 1996, cioè quando ancora era alla presidenza della Federazione Russa Yeltsin, e la seconda nell'autunno del 1999, quando Putin era già primo ministro, non ancora presidente, perché è stato poi eletto per la prima volta nel marzo del 2000. Sono state due guerre in parte simili, in parte molto diverse. La similitudine sta nel fatto che in entrambi i casi Mosca voleva riportare all'ordine la ribelle Repubblica Cecena, che con il presidente Dudayev già nel 1991 aveva proclamato la propria indipendenza. Sia Yeltsin che Putin avevano paura del cosiddetto effetto domino, cioè se una repubblica interna, uno dei soggetti federati, una delle repubbliche federate della Federazione Russa chiede e ottiene l'indipendenza, molte altre seguiranno il suo esempio e questo Mosca non lo può tollerare. Le differenze fra le due guerre sono molte. In primis il fatto che durante la prima guerra cecena, cioè tra il 94 e il 96, Yeltsin lasciò aperte le frontiere e questo permise a molti giornalisti russi e stranieri di entrare nel paese e testimoniare gli orrori della guerra, tanto che Yeltsin, che dal punto di vista militare non riusciva a chiudere con un successo le operazioni, dal punto di vista dell'immagine sua personale subiva molto l'effetto di questi reportage giornalistici e delle notizie che circolavano, decise poi nel 1996 di concludere il conflitto accettando il nulla di fatto, perché in pratica nel 96 il conflitto veniva chiuso con un trattato firmato con le autorità cecene che rimandava al 2001 la definizione ultima dello status della Cecenia. Diversa invece è la seconda guerra, quella che si apre, che apre Putin nell'ottobre del 1999, sempre con l'intento, con l'obiettivo finale di riportare la Cecenia sotto l'autorità definitiva di Mosca, ma in condizioni molto diverse. In quel caso infatti il paese venne blindato, non si rilasciavano lasciapassare a giornalisti, organizzazioni non governative, organizzazioni umanitarie, e quindi le notizie trapelavano in maniera molto minore e molto più controllate dal governo. E qui si profila il personaggio di Anna Politkovskaya, che a rischio della propria vita fece ben 52 missioni clandestine nella Cecenia della seconda guerra russo-cecena, raccontando gli orrori che venivano perpetrati sì anche dai guerriglieri, ma soprattutto dai federali russi, dall'esercito federale russo. Questa seconda guerra cecena sul tappeto era già conclusa con il 2002, le operazioni militari erano già molto più diminuite, l'intensità delle operazioni militari era molto diminuita. In realtà i federali russi sono rimasti sul territorio fino al 2009, quando Medvedev ha dichiarato chiusa l'operazione antiterrorismo, così l'hanno sempre chiamata i russi. Operazione antiterrorismo in Cecenia, beneficiando anche dell'impatto psicologico che aveva avuto la distruzione delle Torri Gemelle, perché da quel momento Putin si vantò di dire: la questione cecena non è una questione interna alla Federazione Russa, noi combattiamo questa guerra contro il terrorismo fondamentalista islamico. La situazione in Cecenia oggi è una situazione nel complesso pacificata da questo nuovo presidente, che è Kadyrov, che tiene però il paese sotto un forte pugno di ferro, filo russo, molto fedele a Putin. Nel Caucaso in generale però la situazione è ancora una situazione instabile, ecco, ci sono continui attentati, episodi di guerriglia. Ricordiamo, giusto per fare un esempio, nel marzo del 2011 nella Repubblica di Kabardino-Balkaria c'è stato un attentato che ha ucciso dei turisti russi, cosa che ha preoccupato molto il presidente, perché chiaramente anche il turismo è una fonte di ricchezza importante nella zona, ma altre zone sono l'Inguscezia, il Dagestan, sono tutte zone in cui spesso c'è episodi si ripetono episodi di instabilità.
Chi è Mikhail Chodorkovskij? Perché la sua storia ha avuto un esito così diverso da quella di tanti altri oligarchi?
Mikhail Khodorkovskij è uno dei grandi oligarchi dell'epoca yeltsiniana, grazie in parte ai soldi racimolati in maniera illegale, usando anche i soldi del Fondo Monetario Internazionale, grazie all'astuzia e ad azioni semillegali, costruì un grossissimo impero acquistando, diventando il maggiore azionista della Yukos, uno dei grandi giganti petroliferi russi. Questi oligarchi hanno vissuto, diciamo, in ricchezza e serenità fino all'arrivo di Putin, perché Putin poi ha fatto loro un discorso molto schietto: voi restituite il 51% del patrimonio che vi siete creati in questi anni allo Stato, diciamo, russo, io vi lascio in pace, a patto non solo però che restituiate questo 51%, ma anche che non vi mettiate in politica. Khodorkovskij è stato uno di quelli che ha rifiutato, diciamo, questa sorta di patto virtuale, poi insomma non è che si sono ritrovati tutti intorno a un tavolo negoziando, ma insomma, come dire, le condizioni di Putin poi alla resa dei conti sono state queste, e ha anche cercato invece di mettersi in politica, di condurre una campagna antiputiniana, e per questo poi nel 2003 Putin l'ha arrestato con, diciamo, l'accusa di mancati pagamenti di tasse, una questione fiscale. E Khodorkovskij però di volta in volta, ogni volta anche che si avvicina alla liberazione, in realtà viene nuovamente condannato e si trova ancora nelle prigioni russe. Quindi è un personaggio, diciamo, che in Occidente viene considerato ormai una sorta di martire dei diritti umani nella Federazione Russa, però il cui passato non è proprio cristallino, ecco.
Pochi giorni fa Vladimir Putin è stato rieletto per il terzo mandato con una percentuale di oltre il 60% dei voti, che sembra confermare un indiscusso vasto consenso. Ma è davvero così? E quale futuro è possibile prevedere per i diritti umani nella Russia del nuovo presidente?
Beh, Putin è stato rieletto, sì, con una, diciamo, acclamazione popolare di notevole portata, perché insomma il risultato elettorale non è mediocre. Certo, non siamo nemmeno più a quella sorta di plebiscito che aveva accompagnato la sua elezione, quando aveva superato il 70% dei voti sia nella prima che nella seconda elezione, cioè nel 2000 e nel 2004. Gli osservatori dell'OSCE hanno rilevato irregolarità nei procedimenti elettorali. A dire il vero, ecco, mi sembra di poter dire che comunque i russi nel loro complesso amino Putin, per cui al di là di eventuali brogli elettorali sarebbe stato comunque, diciamo, rieletto lo stesso. Certo che ora il futuro per Putin è più inquieto di quello delle sue due prime presidenze. Intanto la situazione economica è molto cambiata, e quindi la ricchezza che circolava nella Russia degli anni dal 2000 al 2010 non c'è più, perché anche la Russia ha risentito molto della crisi economica che coinvolge tutti i paesi del mondo oggi. Inoltre Putin deve tenere presente, è obbligato a tenere presente, che diciamo, il risultato elettorale ha un andamento particolare. Putin ha ottenuto un grossissimo successo nelle campagne e nei centri industriali, che sono stati molto avvantaggiati durante le sue prime presidenze, mentre ha ottenuto un risultato elettorale piuttosto mediocre a San Pietroburgo e soprattutto a Mosca, che come sappiamo è l'anima vera, il cuore pulsante della Russia. Cosa farà con i diritti umani? Non lo sappiamo, nel senso che Putin è un uomo che per sua stessa definizione, diciamo, lui stesso definisce, ha definito durante le sue prime due presidenze la democrazia russa una democrazia dall'alto, democrazia assistita, dicendo i russi non sono ancora pronti per una democrazia compiuta, ci voglio io che dall'alto li dirigo verso questo obiettivo. Particolarmente sensibile alla questione dei diritti umani non si è mai dimostrato, vedremo ora che cosa farà, ecco, questo non lo può dire nessuno.
Ascoltiamo ora una canzone composta ed eseguita da veterani dell'esercito russo, musicisti dilettanti, brano di protesta contro l'inettitudine, la corruzione e l'ingiustizia del governo Putin. Si nomina il nastro bianco, simbolo delle proteste anti-regime in Russia.
Ты опять кандидат, посмотри нам в глаза и закрой свой мандат. Доверяли тебе, а ты врал много лет, применяя...
Abbiamo avuto fiducia in te, ma ci hai mentito per tanti anni, usando le tue vecchie tattiche da KGB. Non dimenticheremo quello che hai fatto e diciamo pacificamente basta con la tirannia. Per gli ufficiali di partito l'unico valore è il denaro, le auto di lusso, i bei vestiti, l'ossessione del consumismo. Ma il vostro sistema corrotto è arrivato alla fine. Tu sei come me, un uomo, non un dio. Non permetteremo più che ci venga mentito. Non permetteremo più che ci venga rubato. Il colore bianco del nastro della libertà è l'orgoglio di tutti qui. E a te ricorda solo un preservativo.
Preservativo. Я смотрю на тебя, на портреты твои. Ты нам врешь до сих пор, как медведи твои. Мы устали смотреть на позор всей страны. С нищетой деревень рядом замки твои. Развалил оборонку и армию сдал. На солдат положил, офицеров послал. Мы тебе не простим все заслуги твои. Мы требуем мира, тиран, уходи. Ты такой же, как я, человек, а не бог. Я такой же, как ты, человек, а не лох. Не дадим больше врать, не дадим воровать. Мы свободный десант, с нами Родина, мать. Ты обычный чиновник, ни царь, ни бог. Для тебя человек, тупой подверлок. Цвет ленты свободы для всех позитив, и лишь для тебя презерватив. Вспомним наших дедов.
Essere famoso non è bello, non è questo che eleva in alto. Non si deve tenere l'archivio, trepidare per i manoscritti. Fine della creazione è dare tutto di sé, e non lo scalpore, non il successo. È vergognoso quando non si è nulla, diventare per tutti una leggenda, ma bisogna vivere senza impostura. Vivere così che alla fine ci si attiri l'amore degli spazi e si oda il richiamo del futuro.
Abbiamo appena ascoltato la poesia intitolata Essere famoso di Boris Pasternak, autore fra l'altro del romanzo Il dottor Zivago, che raccontava i lati oscuri della rivoluzione d'ottobre. Per questo motivo Pasternak fu osteggiato dal governo sovietico ed impossibilitato a recarsi a Stoccolma per ritirare il premio Nobel per la letteratura assegnatogli nel 1958. Il romanzo fu pubblicato legalmente in Russia solo nel 1988.
Ora passiamo alle buone notizie. In Slovacchia, il 7 marzo 2012, il Parlamento ha ratificato il protocollo opzionale al Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali.
In Bahrain, il 14 febbraio del 2012, un giudice ha ordinato il rilascio di 14 attivisti, 12 donne, due delle quali minorenni e due uomini, che stavano scontando una condanna a sei mesi di carcere, inflitta il 20 ottobre 2011, per varie accuse.
In Burundi, Faustin Ndikumana, presidente dell'organizzazione Parole e Azioni per il risveglio delle coscienze e l'evoluzione delle menti, è stato rilasciato il 21 febbraio 2012.
In Sudan, il 13 febbraio 2012, lo studente Tahi al-Sir Jaafar è stato rilasciato senza accusa dopo aver trascorso quasi 2 mesi nelle mani del servizio di sicurezza.
Ricordiamo che Anna Politkovskaya è stata anche autrice di vari libri sulla Russia e il conflitto ceceno, tra cui La Russia di Putin e Proibito parlare. Vi suggeriamo inoltre il film documentario Anna 7 Years on the Front Line, la vita di Anna Politkovskaya di Masha Novikova, premiato col riconoscimento speciale di Amnesty International Italia. E poi vi consigliamo il libro di Andrea Riscassi, Anna è viva. Sempre riguardo ad Anna Politkovskaya, c'è un racconto a fumetti di Francesco Matteuzzi ed Elisabetta Benfatto, edizioni Becco Giallo. Vi è una prefazione di Ottavia Piccolo ed un'intervista a Paolo Serbantini, autore con Giovanna Massimetti di documentari su Anna ed altri giornalisti russi uccisi come 211 Anna e Far East.
E adesso ascoltiamo la canzone dei Beatles intitolata Back in the USSR.
Signore e signori, buonasera dagli studi di Radiofonica. Siamo collegati con lo stadio Lupi di Perugia per il secondo tempo del match gruppo 45 contro Cuba e Piazza. Ecco le formazioni: Lupi, Lucibello, Marcantonini, Cucuraci, Burini, Olivo 1, Sterpaglia. Piazza, Cuba, Capoeira, Paolone, Olivo 2, Roveto, Pungitoppo, arbitra Meinhof da Francoforte Il primo tempo si è concluso con un secco 5-3 per il gruppo, speriamo bene per il secondo. Intanto ci fanno sapere dalla regia che il capitano Lucibello regalerà un sigaro cubano giallo agli avversari in difesa dei loro diritti. Sugli spalti De Grisogono e Smeraldo, al loro fianco il presidente Giglio Grande e infortunato il libero Nicola Cicchitelli, da tempo irreperibile. Lo sponsor ufficiale della partita è Valsugana Pulente Salsicce. Buon ascolto!
Grazie a tutti per l'ascolto, a lunedì prossimo.
Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International. Yeah.